Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105 250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera che si occupa delle questioni internazionali per questo giovedì 19 di gennaio 2023. Ciao Adriano.
Era rimasta Radio Calacuta, capito?
Sì.
Giorno della settimana e si decide solo in quel giorno lì. E questa settimana in effetti c'era da scegliere, perché ci sono state e ci sono ancora in corso manifestazioni oceaniche. Una giovedì scorso Michele Giorgio ce l'aveva descritta in anteprima,
calcolando, di Tel Aviv.
Calcolando perfettamente la cifra, certo, dei partecipanti, 80.000 aveva detto, 80.000 sono stati.
Che poi in realtà è stata una manifestazione contro la riforma che il nuovo governo israeliano vuole mettere in campo rispetto alla Corte Suprema, e che potrebbe dare anche comunque delle conseguenze molto inquietanti rispetto alle libertà civili in Israele, perché potrebbe consentire anche il passaggio senza bisogno di veti da parte del Parlamento di leggi liberticide.
Sì, e comunque sancisce lo stato di apartheid in cui già versa quello stato ormai confessionale, non lo si deve dire, ma è confessionale come l'Iran.
Però viene da domandarsi se questi 80.000 pensano anche alle decine di morti palestinesi che già dall'inizio dell'anno ci sono sul campo, perché un conto è questa sinistra che pensa alla situazione delle libertà civili in Israele ma si preoccupa molto di meno dei palestinesi, senza forse capire che invece le storie, le situazioni sono assolutamente intrecciate.
Mi viene in mente un saggio, un articolo che mi è capitato di leggere in anteprima di Eric Salerno, che sarà probabilmente intitolato «Lo Stato che è solvibile perché offre sempre delle armi che comunque ha già testato». E questo è Israele, perché le armi che vende in genere le ha testate spesso a Gaza, ma anche, certo, anche altrove, e sono poi quelle che ormai sono, come dire, obsolete per Zahal. Zahal, sì, è già oltre, e quindi
però
le può vendere.
Se pensi all'operazione Piombo Fuso, in cui loro utilizzarono il fosforo, ma anche delle armi particolari, proprio delle armi anti-uomo, e tant'è che i medici palestinesi si ritrovarono poi a operare su feriti e con ferite praticamente mai viste prima. Ci fu un'inchiesta, ci furono dei dossier a riguardo. Naturalmente lo Stato di Israele non fu mai condannato, però sperimentarono direttamente sul campo, sulla pelle dei palestinesi, queste nuove armi micidiali di nuova concezione, che erano proprio destinate a spezzare direttamente le ossa, cioè a fare in modo che procurassero delle ferite sostanzialmente non curabili.
Comunque magari parleremo di armi tra pochissimo con Alessandro De Pascale. Possiamo anche cominciare da qui, oppure
raccontiamo
dall'Ucraina.
Ancora delle manifestazioni, perché poi c'era sempre quella di Lutzerat quando, insomma, nel momento in cui sembra finalmente ritornare, insomma, una sorta di ecologismo radicale lì in Germania, anche in contrapposizione con le scelte dei Verdi, che sono al governo, peraltro.
Sì, anche perché la riapertura delle miniere di carbone che dovevano essere estinte giusto quest'anno da questo governo semaforo, si chiama questo,
sì,
qua, no?
Sì.
Dove ci sono anche i Verdi. Gli Zerat hanno pensato bene di inscenare una repressione da altri governi, che ci si poteva aspettare D'altra parte siamo abituati ai governi di pseudosinistra che pestano, sì, a sangue.
Sembravano le manifestazioni, non so, mi viene in mente quella contro la centrale nucleare di Melville in Francia, un movimento che sembra veramente opporsi a queste scelte, che ricorda molto il movimento antinucleare che insomma scosse l'Europa.
Anche perché stavano sugli alberi, anche
perché poi il paese è stato sgombrato dagli abitanti, quindi sì, rioccupato.
Con le ruspe, di Salvini.
dai manifestanti. E invece a Parigi si sta manifestando, si sta organizzando lo sciopero generale contro la riforma delle pensioni di Macron. Lì scioperano perché da 62 anni si passa a 64, qui siamo a 67 con la legge Fornero, da un sacco di tempo senza sciopero e manifestazioni. Vabbè, cioè, lì hanno tagliato la testa al re, però noi
poi
non l'abbiamo fatto.
In realtà ho guardato meglio la loro legge, perché per me è un argomento sensibile. Qui nella coppia siamo un po' discrasici in questo senso. È vero che anche in Francia scatterebbe dal 2030, però sarebbe perfettamente uguale a quella alla Fornero, perché ci sono delle fregature sui contributi, che sono poi quelli che fregano me, e quindi si scatterebbe già a 64 anni, perché bisogna averne 43 di contributi.
Sì, poi in Francia ci sono molte gestioni separate che riguardano alcune categorie, fra cui ferrovieri
99% di adesione, infatti
che cercano in qualche maniera anche di difendere, non so se li possiamo definire privilegi, ma sicuramente sono lavori usuranti, quindi è anche giusto che vadano in pensione prima.
Sì, qui mi ricordo, ho questo vago ricordo antico di quando persino ero giovane, che c'erano quelli che andavano in pensione a 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi.
Sì, quello era nel pubblico impiego e anche nell'amministrazione militare, quello fu un regalo di Andreotti per insomma raccogliere consensi e voti.
Sì, in periodi in cui avevano bisogno di consenso.
E poi ci si chiede come mai il debito pubblico sia esploso intorno agli anni Ottanta, vabbè.
E l'ultima, but not least, è quella peruviana, dove abbiamo, mi pare, 2 morti già a Puno, ed è una manifestazione lunghissima, una lunga marcia che va dalle zone più indigene, quindi più sensibili alla dimissione del presidente Castillo, dovranno raggiungere Lima in massa, che sarà anche un bello spettacolo da vedersi probabilmente.
Bene, e allora a questo punto cominciamo con il nostro palinsesto. Noi questa volta saremo un po' meno di corsa, perché non trasmetterai l'Infrequencies dopo di noi, e quindi cerchiamo di contattare Alessandro De Pascale, giornalista che si è occupato spesso delle questioni degli armamenti e dei vari flussi di armi che attraversano il mondo, in particolare un articolo abbastanza recente dal Manifesto che individua, diciamo così, i canali attraverso il quale la giunta birmana riesce a produrre armi con il sostegno dell'industria degli armamenti europea. E quindi insomma anche questo è un aspetto decisamente rilevante, anche perché della giunta birmana non si sente praticamente più parlare. Allora, dovremmo avere al telefono Alessandro.
Sera.
Ciao,
Buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
Alessandro appunto scrive molto sull'Atlante delle Guerre, ma anche sul Manifesto, lo trovate spesso con dei suoi articoli, e volevamo contattarlo per fare un discorso un po' diverso da quello che l'escalation del riarmo ucraino comporta. Cioè, in questo periodo c'è una quantità infinita di parole sulle armi che devono essere date all'Ucraina. Ancora a Davos Zelensky ha pensato bene di chiedere prima un minuto di silenzio per i morti e poi chiedere anche le armi per procurare altri morti. Ed è interessante per certi versi affrontare questi argomenti, dove vediamo tedeschi titubanti a dare dei carri armati, quindi appunto a portare a un'escalation rispetto a quelle che erano le armi fornite in precedenza. Poi anche altri stati, gli italiani, che non hanno solo 5 batterie di missili e 2 sono impegnate, non vogliono fornirle. Insomma, ci sono questo tipo di armi che produrrà un altro tipo di guerra, un nuovo livello della guerra scatenata in Europa, e poi ci sono altre armi come quelle che hai descritto continuando un po' l'interesse che avevi già avuto con i proiettili birmani. Già un anno e mezzo fa mi pare che era già venuto fuori la questione delle munizioni italiane che erano state trovate
in Iran, se non sbaglio, anche
a te.
Esatto, noi al manifesto fin dal febbraio 2021, ovvero da quando c'è stato il colpo di stato militare che ha portato appunto una giunta militare al potere, tentiamo di tenere accesi i riflettori, perché fin dalle prime settimane c'è stata una brutale repressione delle manifestazioni pro democrazia. L'ex Birmania, il Myanmar, è sottoposto a un embargo da tempo, non da ora, eppure insomma le armi continuano ad arrivare e ad essere anche prodotte in loco. E appunto fin da allora portiamo avanti tutta una serie di inchieste e servizi sul Myanmar e abbiamo individuato appunto delle cartucce da caccia italiane della ditta di Livorno, una ditta franco-italiana, che sono state trovate appunto dopo le manifestazioni, sparate anche su un'ambulanza, e adesso anche in Iran insomma le stesse cartucce sono state individuate della repressione delle manifestazioni, sempre queste cartucce della che dite. Invece diciamo l'ultimo servizio che abbiamo fatto al manifesto è sulla produzione interna, ovvero su le fabbriche che all'interno del Myanmar sono tutte in mano alla giunta, perché a differenza del resto del sud-est asiatico nell'ex Birmania non esistono aziende private, quindi sono tutte pubbliche e tutte nelle mani dei militari. Queste fabbriche lavorano con materie prime e macchinari provenienti da 15 paesi, 15 nazioni, Italia compresa, che appunto hanno fornito i macchinari, continuano a fornire l'assistenza necessaria a farli funzionare e soprattutto forniscono materie prime. Tempo fa per l'Espresso mi ero invece ad esempio occupato di tutti i contratti che la Russia ha con il Myanmar e l'ex Birmania per la fornitura di armi, in questo caso altissima tecnologia, cioè parliamo di caccia, di elicotteri, parliamo di batterie di missili. Il problema qual è? Il problema è che la giunta militare non usa queste armi nella difesa dei confini nazionali o del paese, ma sui civili. Da quando c'è stato il colpo di Stato, le vittime, i numeri ufficiali parlano di 2.500-3.000 vittime, ma potrebbero essere 10 volte di più. I villaggi vengono attaccati con gli elicotteri militari, si spara sulla popolazione e non si riesce a livello di Nazioni Unite ad arrivare a un embargo totale sulle armi, perché Cina e Russia pongono costantemente il veto ogni qualvolta si prova a votare una risoluzione di questo tipo.
Beh, anche per motivi, diciamo così, di interessi economici e geopolitici, la Cina è sostenitrice della giunta birmana.
Certo, è sostenitrice della giunta birmana nella fornitura di materie prime, non si riesce nemmeno a bloccare beni dual use, quindi che possono essere beni, che ad esempio il carburante, no? Che può essere utilizzato sia per scopi civili che per scopi. La Cina è uno dei partner principali del Myanmar, anche se oggi nelle materie prime si assiste ad arrivi dall'India, ad esempio, perché vengono ritenute di maggiore qualità. Però sì, certamente la Cina è un partner importante, ma anche la Russia stessa. Non per niente appunto sono i due paesi che in Consiglio di Sicurezza bloccano ogni tipo di intervento contro la giunta birmana.
Questo invio di armi avviene attraverso delle triangolazioni, come spesso insomma, succede nel caso appunto degli spostamenti. E si parla di triangolazioni con la Turchia.
Sì, nel caso delle cartucce italiane della che dite, una delle ipotesi è che siano avvenute attraverso la Turchia, perché questa ditta fino a qualche anno fa, questa ditta franco-italiana che ha uno stabilimento appunto a Livorno, aveva delle partecipazioni dirette nella YAF Yavaskar, che è una ditta di Stato produttrice di armi, di un conglomerato di Stato turco che produce diciamo armi, e in particolare questa YAF produce cartucce da caccia. Negli approfondimenti che sono diciamo stati fatti anche a livello ministeriale in seguito a quelle che sono state le inchieste che abbiamo pubblicato, pare sia emersa un'esportazione a pezzi, per componenti. In questo modo qui non c'è né la necessità di fare diciamo una richiesta al Ministero degli Esteri, né c'è tracciabilità, ovvero sostanzialmente vengono esportati i bossoli di ottone, le cartucce, e poi vengono assemblate sul posto aggiungendo l'esplosivo all'interno. E questa sì è una delle possibilità, ma in generale le triangolazioni avvengono a livello globale per cercare di aggirare le sanzioni anche laddove ci sono.
Infatti l'altro vertice,
ad esempio, Singapore è un paese che per Justice for Myanmar, che è un'organizzazione di esuli che si batte insomma per i diritti del popolo birmano, ha individuato circa 130 aziende che fanno da intermediari per la giunta birmana a Singapore.
E un altro vertice anche Taiwan, quindi anche lì di nuovo ci sono dei choke point.
In questo rapporto che hanno scritto 3 giorni fa ex funzionari delle Nazioni Unite che sono occupati di Myanmar, l'hanno individuato in cui le ditte europee effettuano la manutenzione dei macchinari di cui parlavamo prima, perché ovviamente per produrre armi hai necessità di degli stabilimenti dotati di macchinari, questi macchinari necessitano di manutenzione al di là dell'acquisto, no? Successivamente all'acquisto. E pare che insomma i tecnici europei vadano a Taiwan a effettuare la manutenzione di questi macchinari, che dal Myanmar vengono spediti sull'isola di Taiwan, riparati, messi a punto e rinviati in Birmania, questo perché Taiwan non ha mai approvato sanzioni contro la giunta birmana.
Nel lavoro che ho fatto per tutto l'anno a cercare di monitorare questi traffici di armi per OG0, mi era capitato appunto di seguire una rotta che passava per i Balcani, anche perché lì poi era caduto l'aereo e che doveva arrivare giusto appunto in Birmania. Però ci sono proprio delle armi che non sono così piccole come delle munizioni, dei proiettili o anche, che so, delle bombette, ma ci sono dei missili in dotazione ai birmani, ci sono appunto missili e lanciarazzi, sono anche piuttosto evidenti. Possibile che non si riescano a rintracciare, a vedere, a monitorare?
Domanda da $1 milioni e in questo aiutano o possono aiutare o paesi di transito come la Cina o porti, tra virgolette, prendetelo franchi, quale può essere appunto o Singapore o anche direttamente l'arrivo in container al porto di Yangon. Però comunque per quanto riguarda il caso birmano in particolare, se
galleria.
Una galleria, probabilmente una galleria.
Per far poi arrivare le armi in Myanmar aggirando le sanzioni, quindi anche armi che partono non so dal Canada, dagli Stati Uniti o dall'Europa, che sono nazioni insomma dove sono sottoposte a sanzioni internazionali. Cioè, quindi non potrebbero vendere direttamente armi. Ciò avviene attraverso triangolazioni, in cui si parla appunto di 15 paesi, alcune anche a partecipazione statale.
Certo, adesso non ti sentiamo più, che probabilmente sei, essendo in viaggio, sei passato sotto una galleria, ma non so se riusciamo.
Abbiamo che non sia tanto.
Eccoti qua, adesso ti sentiamo, okay, ti abbiamo perso per qualche minuto.
Dicevo, nel report di qualche giorno, pubblicato qualche giorno fa e appunto scritto da questi ex funzionari dell'ONU, viene evidenziato come le aziende venditrici di armi o di macchinari di questi 15 paesi citati spesso sono aziende a partecipazione statale, che aggrava ancora di più. Sappiamo bene insomma che i governi occidentali sono tutti dotati di aziende statali e il traffico di la vendita di armi è uno dei business che non conosce crisi e che anzi ora con il conflitto in Ucraina, con gli arsenali NATO che si stanno svuotando, lavorano a pieno ritmo le aziende produttrici di armi.
Senti, avevi giustamente detto che nel Myanmar sostanzialmente c'è un'industria, non solo industrie private di armi, ma solamente militari. I militari in Myanmar hanno un apparato che possiamo definire militare industriale, per cui controllano dei pezzi di economia, ma questo non avviene solamente in Myanmar, avviene anche in Egitto, in Sudan, in Etiopia, in Iran. Per cui i militari hanno un controllo economico di pezzi importanti della società dal punto di vista proprio della produzione. È una cosa che diciamo è comune a questo tipo di società autoritarie, dove appunto i militari hanno un peso specifico molto rilevante.
Sì, è comune a tutti i paesi di questo tipo, dove l'economia e quindi la parte più importante e grande dell'economia nazionale viene controllata direttamente dai militari attraverso dei conglomerati di aziende. Avviene ad esempio anche in Russia comunque così, eh? Le aziende del settore difesa sono, diciamo, tutte sotto il cappello di un grande conglomerato che ha centinaia di aziende. È molto comune questa cosa e appunto permette un controllo diretto dell'economia del paese.
Avevamo parlato prima di Taiwan. Avete scritto, meglio, l'ha firmato Emanuele Giordana sull'Atlante delle Guerre, un articolo relativo a, possiamo definirli, war game, cioè delle simulazioni di un'invasione di Taiwan che ha portato a delle ricostruzioni o delle costruzioni di potenziali sviluppi di questo evento. Secondo te può avere un senso di deterrente poter simulare delle situazioni di questo tipo per evitare appunto che vada a scatenare tranquillamente un'altra guerra tipo quella dell'Ucraina, ma anche tipo quella in Etiopia, tipo altre?
Allora, l'articolo che citavi, firmato appunto dal direttore di AtlanteGuerre.it, Emanuele Giordana, si chiude dicendo forse servirebbero un po' più di diplomatic game piuttosto che di war game. Lo studio è uno studio del Centro Studi Strategici statunitense, che ha pubblicato appunto un report in cui ha fatto diverse simulazioni di un attacco cinese a Taiwan, dicendo che appunto un conflitto di quel tipo avrebbe dei costi altissimi, sia non solo in termini economici ma anche di vite umane, e soprattutto senza l'intervento statunitense Taiwan soccomberebbe. E quindi, diciamo, consiglia di intanto armare l'isola, e qui ritorniamo al ragionamento che facevamo prima sulla vendita di armi. Sì. Cioè dice gli Stati Uniti devono assolutamente armare l'isola, e così da potergli permettere di difendersi in caso di un attacco di tipo anfibio, eccetera eccetera. E poi si parla di, insomma, utilizzare le basi statunitensi in Giappone per un pronto intervento statunitense in caso di attacco.
Infatti stanno riarmando il Giappone, ha cambiato anche la Costituzione, quindi.
Esatto, e qui torniamo appunto alla questione del riarmo a livello globale. Cioè, a livello globale c'è un riarmo che appunto è globale da anni, cioè sono numeri in costante crescita anno dopo anno, e il conflitto in Ucraina non ha fatto che, insomma, inasprire, no? Se vogliamo, crescere ulteriormente questa corsa al riarmo. E la questione Taiwan è, diciamo, viene visto dall'amministrazione statunitense come un grosso problema e una reale possibilità, quella di un'invasione cinese. Del resto, insomma, i war game, se così possiamo chiamarli, vanno avanti da tempo, no? Con sorvoli di caccia cinesi sull'isola, insomma questo giochino sta andando, che è molto pericoloso e speriamo non porti ad un'invasione e quindi ad un conflitto, va avanti da tempo.
Senti, apparentemente dopo, insomma, le crisi del Covid, con la recessione, sembra che l'apparato militare e la produzione di armi diventi una sorta di volano, di neo-keynesismo di guerra, cioè investimenti che vanno canalizzati appunto verso la produzione di armi e che inevitabilmente poi conducono alla necessità di creare altre guerre. È quasi un processo, come dire, circolare.
O anche di militarizzazione, certo. Se vogliamo. Qui permettetemi una battuta, insomma, per portare avanti la campagna vaccinale in Italia si è fatto ricorso a un generale.
Non a caso.
Non a caso. Certo, sicuramente, insomma, anche il Covid e la pandemia ha giocato un ruolo in tutto ciò, e lo si vede, insomma, no? Da un punto di vista anche semplicemente statistico e numerico, di dichiarazioni che vengono fatte in tal senso. È un dato di fatto.
C'è anche un'altra galleria. È un paese pieno di montagne.
Eccoli.
Adesso vagamente, sì.
Ok, perfetto.
Adesso sì, vai. Sì.
Nulla, insomma, dicevo che è un dato di fatto a livello statistico e anche di intenti e quindi dichiarazioni che vengono fatte, ciò che dicevate, quindi il legame che c'è anche con il Covid e la pandemia.
Sì, anche sistemico dal punto di vista delle spirali che si innescano, dal momento che si vendono determinate armi, che so, ad esempio agli arabi vengono vendute certe armi che però sono obsolete rispetto a quelle che ha Israele, che però continua la rincorsa, e in questo modo si producono nuove armi sempre più sofisticate, e quindi poi si devono vendere, ad esempio, mantenendo l'esempio agli arabi, le armi successive e così via, in modo da tenere sempre allerta la produzione. Solo che in questo periodo, dopo l'Ucraina, si sono trovati in certi casi, tipo con i Javelin, a non avere più la produzione adatta per tenere botta al consumo. Anche questo è un problema sistematico, magari dall'altro punto di vista, però ci sono più problemi di un sistema che tutto sommato basterebbe poco per mettergli un granello e farlo saltare.
Certo, per esempio nel caso ucraino, ora si sta utilizzando molto nel conflitto, visto che diciamo sono avvicinate molto le due fazioni, no? Combattono quasi corpo a corpo, con l'uso di proiettili di grosso calibro, e ad esempio il consumo che ha l'Ucraina di quel tipo di proiettili lì è la produzione di 4-5 anni delle aziende che producono quel tipo di calibro lì di proiettili. Quindi, come dicevo prima, gli arsenali NATO si stanno svuotando e le aziende stanno producendo a pieno ritmo, insomma, per tentare di riempire nuovamente quegli arsenali. Tornando alla vendita di armi, ora al di là, insomma, di quelle che sono le triangolazioni, i broker, l'aggiramento delle sanzioni, eccetera, dicevo prima che comunque è un business di Stato quello delle armi, anche dell'Italia stessa. L'Italia è un grande venditore di armi, e se andiamo a vedere i numeri delle esportazioni, le ultime disponibili, ai primi posti abbiamo anche regimi. Al primo posto c'è l'Egitto, abbiamo il Qatar, abbiamo gli Emirati Arabi Uniti. Insomma, siamo un paese che ripudia la guerra, però poi di fatto vendiamo armi a regimi non democratici.
Beh, anche perché gli interessi sono notevoli. L'altro ieri Descalzi stava non a caso in Egitto a parlare con Al-Sisi per quanto riguarda i giacimenti offshore che hanno individuato. Insomma, si portano gli arsenali, ma purtroppo non si riempiono i granai. Insomma, a quanto pare si portano gli arsenali perché consumano troppe armi. Dunque, Alessandro, noi mi sa che ci dobbiamo fermare qua. Forse c'è ancora un'altra domanda.
Riguarda più che altro tua produzione non ultima, cioè un libro che avevi fatto su l'uso della droga per produrre degli abusi in guerra, cioè il fatto che venissero doppati gli uomini per fargli dimenticare che erano uomini e quindi produrre dei massacri come quelli che abbiamo visto anche in Ucraina. L'ultimo tuo articolo invece riguarda l'utilizzo da parte dei narcos di droni. Già una decina d'anni che li usano. Mi ricordo in un libro Narcos del Norte che se ne parlava, ma adesso è intensivo. Ci sono 7 morti al giorno, se ho letto bene il tuo articolo, e sono soprattutto in Michoacán e in Jalisco, se mi ricordo bene.
Allora, diciamo sì, sono anni che si usano, come avevano utilizzato anche i sottomarini, no? Diciamo che l'utilizzo dei droni è su due livelli, su due piani. Partiamo dal presupposto, intanto, che ormai i droni si usano, essendo diciamo anche civili, si vendono praticamente nei supermercati, sono facilmente modificabili, vengono utilizzati, diciamo, possono essere utilizzati da chiunque, va, se vogliamo. Dicevo un utilizzo su due piani. Ad esempio in Messico si è assistito ad un utilizzo a scopo offensivo, ovvero nel tentativo di conquistare nuovi territori sono stati utilizzati droni per lanciare ordigni o bombe incendiarie nei villaggi che i narcos intendevano conquistare. Avevo sì scritto un articolo su questo, su un video che era diventato virale perché uno di questi droni era caduto, barra era stato abbattuto, il video era diventato virale, avevano recuperato la schedina di memoria. Ma c'è anche il caso dei droni utilizzati proprio per il narcotraffico. Ad esempio il caso della Siria, che pare sia diventato un nuovo narcostato nella produzione di Captagon, che sono delle pastiglie di anfetamina che si sono diffuse in tutto il Medio Oriente da quando è iniziata la guerra in Siria.
Ma anche sono prodotte in Siria?
Pare in stabilimenti farmaceutici controllati dal regime. Questo, diciamo, secondo le ultime risultanze e denunce molto molto circostanziate che sono state fatte anche in sede ONU, e ad esempio vengono, visto che hanno chiuso i confini a molti prodotti siriani alimentari che venivano utilizzati come metodo d'occultamento del Captagon, arance e quant'altro, ad esempio sul confine giordano sono stati abbattuti diversi droni che erano carichi di pastiglie di Captagon ed erano droni partiti dalla Siria.
Interessante questo.
Questo insomma, appunto, quindi diciamo sono due i piani: lo scopo offensivo, quindi utilizzare i droni per attaccare il nemico, come appunto fanno da tempo insomma gli eserciti, no, moderni, oppure come sistema di trasporto e quindi proprio utilizzati nel narcotraffico, quindi per attraversare un confine e effettuare la consegna di una partita di droga.
E con questo è sancito davvero l'uso dual delle armi, della ricerca, cioè il drone che serve per combattere, attaccare, carico di ordigni, e il drone che fa da trasporto.
Certo. E poi il Captagon nasce proprio come una droga per stimolare i soldati. Se non sbaglio furono i jihadisti i primi che lo introdussero,
quindi adesso quindi è diventato, c'è un utilizzo direttamente sul campo
invece, sì, e poi invece adesso è diventato una droga, come dire, diffusa al di là dell'evento guerra.
Sì, si era diciamo diffuso tantissimo con la comparsa del Daesh e dello Stato Islamico, sì, come appunto le compressine che avevano i jihadisti per rimanere svegli giorni a combattere. Che comunque, voglio dire, ritornando al libro Guerra e Droga che citavate del 2016, cioè nel senso è vecchia quanto la guerra stessa, sì, cercare di aumentare le performance dei soldati attraverso sostanze psicoattive, prima naturali e poi ovviamente è arrivata la chimica.
Sì, anche nelle manifestazioni di piazza, per quanto sono bombati gli sbirri.
Esatto.
Bene, ok, questa volta effettivamente abbiamo concluso il nostro tempo. Allora, ti ringraziamo, insomma continueremo a seguire le tracce delle armi.
Bene, grazie a voi dell'invito.
Buon viaggio.
Un saluto a voi e ai radioascoltatori.
Ciao.
Grazie.
Ciao.